In queste lezioni abbiamo più volte usato il concetto di vero e di falso. Abbiamo parlato della verità delle teorie scientifiche, delle posizioni dei vari filosofi su questa verità, sul fatto se la verità sia oppure no un obiettivo della scienza, e in tutti i casi in cui ci siamo occupati della verità delle nostre teorie o delle nostre credenze, non abbiamo mai indagato davvero sul concetto e la nozione di verità, con un'unica eccezione, quando abbiamo detto che i realisti scientifici accettano la teoria corrispondentistica della verità, secondo la quale la verità di un enunciato consiste nella sua corrispondenza con i fatti. E abbiamo giustamente attribuito ad Aristotele l'origine di questa teoria. Adesso è arrivato il momento di occuparci della verità e anche della falsità degli enunciati. Vero e falso sono due qualità degli enunciati, due attributi degli enunciati, così come i colori giallo, rosso, azzurro sono attributi degli oggetti e anche le temperature, gli odori. Per esempio, il colore è l'insieme di molti predicati che possono avere i corpi, di molte caratteristiche, diciamo, cromatiche che possono avere i corpi. Sono una sorta di genere naturale, il colore. Poi ci sono i sapori, ci sono gli odori e altre, l'altezza. Bene, quando parliamo di colore intendiamo l'insieme di tutti i colori. Ma quando vogliamo indicare una particolare coppia di attributi degli enunciati, vale a dire il vero e il falso, che nome diamo a questa strana coppia? Il nome che hanno dato i logici è il valore di verità. Può non piacere perché sembra premiare la verità rispetto alla falsità, ma il valore di verità di un enunciato è la sua caratteristica rispetto alla verità, cioè il fatto che esso sia vero oppure falso, è come dire il colore di un oggetto. Per cui se io chiedo il valore di verità di un enunciato, non sto insinuando che è vero, sto semplicemente chiedendomi se l'enunciato è vero o falso. Ok, detto questo, possiamo ora definire la nozione di enunciato vero funzionale, tenendo conto fin dall'inizio che questa nozione è fondamentale nella logica deduttiva, anche nella logica dei linguaggi naturali, ma come vedremo tra poco con qualche esempio, nelle lingue naturali è molto raro che un enunciato complesso sia vero o funzionale. E tuttavia è un'utile semplificazione supporlo e quindi noi lo definiamo a pagina, nella slide 159, VF, vero funzionale, questo è il nome della definizione. Quando è che l'enunciato A è vero funzionale? Quando, e vedete il segno, il simbolo della definizione, le tre stanghette orizzontali che vogliono dire uguale per definizione. L'enunciato A è vero funzionale nel caso in cui il valore di verità di A, cioè il fatto che sia vero o falso, dipende solo dai valori di verità dei componenti di A. Qui si immagina che A sia un enunciato complesso, che abbia come componenti enunciati più semplici. E allora il valore di verità di A dipenderà dal valore di verità dei suoi componenti. Se questo accade, diciamo che l'enunciato è vero funzionale, proprio perché il suo valore di verità è una funzione del valore di verità dei componenti. Fermiamoci un attimo su questa definizione, è la prima definizione formale che abbiamo trovato, è formulata in modo rigoroso e gli elementi costitutivi di questa definizione sono due espressioni linguistiche collegate dal simbolo che vedete nella slide 160 e che significa uguale per definizione e sono le tre sbarrette parallele, una specie di uguale con dentro un altro segnetto orizzontale. E lo leggiamo così. quando vediamo questo segno che connette due frasi, una a sinistra e una a destra, diciamo che la prima ha lo stesso significato di della seconda, oppure che la prima è uguale per definizione alla seconda. L'espressione alla sinistra del segno di uguale per definizione è quella che viene, deve essere definita. Quella a destra è quella che definisce. Quella a sinistra la chiamiamo definiendum, cioè il termine da definire. Quella a destra definiens, cioè il termine che definisce. Qualcuno si farà venire in mente la coppia explanans explanandum. In realtà si assomiglia solo per l'uso del latino. In italiano sarebbe brutto dire, sì, potremmo dirlo anche in italiano, il definiendo, il definiente, ma il latino è più aulico, ci piace in questo caso di più. Quindi VF, la definizione VF, cosa afferma? Che il definiendum, vale a dire l'enunciato A è vero funzionale, ha lo stesso significato del definiens, che è questo. Il valore di verità di A dipende solo dal valore di verità dei componenti di A. Quindi una definizione non ci dice niente sul mondo, non comunica alcuna informazione fattuale, è una convenzione, vale a dire una decisione presa d'accordo, convenzione, si conviene, si arriva nello stesso punto, cioè la decisione di attribuire al definiendum lo stesso significato del definiens. E se qualche studente dice no, non sono d'accordo su questa definizione, io risponderò come la regina rossa ad Alice. La regina sono io e il significato delle parole lo stabilisco io. È una questione di potere, vale a dire i logici migliori, i più grandi hanno stabilito queste definizioni e poi hanno mostrato però con il loro lavoro che la teoria fondata su queste definizioni era attraente. Vediamo adesso degli enunciati vero funzionali, complessi e vero funzionali. Ci sono molti modi in italiano per esprimere le negazioni, e le negazioni sono i primi enunciati vero funzionali in cui ci imbattiamo. Infatti l'esempio che faccio è questo: piove è un enunciato, può essere vero o falso, è brevissimo, ma è un enunciato. E se noi lo neghiamo, diciamo non piove, facendo precedere il connettivo non a piove. Bene, è evidente a tutti che il valore di verità di non piove dipende dal valore di verità di piove. Per esempio, se piove è vero, allora non piove è falso. Qui ci sono due o tre pagine sulle negazioni, sul vario modo di dirle nella lingua italiana. Mi vergogno quasi per la semplicità di questi esempi. La negazione di Mario si è rotto una gamba è Mario non si è rotto una gamba, ma anche non è vero che Mario si è rotto una gamba, ma anche, e lo troviamo a pagina 163, non parentesi in mezzo alla tonde, e in mezzo alla parentesi mettiamo Mario si è rotto una gamba, in modo che sia evidente subito che è una negazione perché non lo mettiamo all'inizio. Ora qualcuno, e in generale possiamo dire non ha, per dire la negazione di un enunciato A. E perché usare queste brutte frasi? Non Mario si è rotto una gamba. Ma perché, vedete, l'eleganza è forse l'ultima delle preoccupazioni dei logici. Quello che è importante è la trasparenza, la mancanza di ambiguità. E mettendo il non davanti capiamo subito che è una negazione. Quali sono le condizioni di verità di una negazione che io qua ho indicato con l'orribile abbreviazione CVNEG, che vuol dire condizione di verità della negazione? È le condizioni di verità ci dicono in quale caso una negazione è vera. E prendono un enunciato A, che è una variabile per indicare un enunciato qualunque, e CVNEG, slide 164, ci dice che non A è vera nel caso in cui A è falso, ed è falsa nel caso in cui A è vero. Nulla di geniale, semplicemente qualcosa che riflette il nostro uso comune delle negazioni. Per cui la negazione non Parigi, la capitale del Giappone, è vera, perché l'enunciato che viene negato è falso. Poi ci sono le congiunzioni. Qui mi vergogno veramente. è così semplice capire che una congiunzione A e B è vera se entrambi i congiunti si chiamano congiunti, i due enunciati che connessi dalla E danno luogo alla congiunzione, se entrambi i congiunti sono veri. E infatti le condizioni di verità della congiunzione, qui denotate con l'orribile CV Kong, condizione di verità della congiunzione, a pagina 165 vedete che A e B è vera nel caso in cui entrambi i congiunti sono veri, altrimenti è falsa. Notate la funzione cruciale delle virgolette nelle ultime due righe della slide 165. A e B, tra virgolette e tutto assieme vuol dire l'enunciato A e B. Mettendo le virgolette, poi A e B, questo è il nome dell'enunciato che dice A e B. Stiamo parlando di un enunciato e quando parliamo di un enunciato o di un qualunque altra frase, le virgolette sono essenziali. Se non metto le virgolette e dico che Cicerone ha 8 lettere, in effetti il termine Cicerone ha 8 lettere, virgolette. Se non le metto, sembra che Cicerone se ne vada in giro per i fori imperiali con 8 lettere e chissà a chi le deve dare. C'è un esempio di congiunzione falsa che è il cielo è azzurro e Parigi è la capitale del Giappone. Falsa, perché il secondo congiunto è falso. E invece per essere vera una congiunzione bisogna che tutti e due i congiunti siano veri. Quando si dice che le congiunzioni abitualmente sono usate nei linguaggi anche naturali in maniera vero funzionale, si vuol dire che il valore di verità di una congiunzione dipende solo da quello del valore di verità dei congiunti. Però nella vita quotidiana le cose non vanno sempre così. Se un mio amico ha una figlia che è andata a un concerto di Vasco Rossi. E il padre diceva: bene, vacci, vacci, ma ancora vivo Vasco Rossi? Era vivo anche molti anni fa, quando eravamo ragazzi noi, dice il mio amico. Va bene, vacci. La ragazza torna a casa e dice: sono andata al concerto di Vasco Rossi e mi sono divertita. Va bene, nessuno niente da dire. Ma se lei dicesse: mi sono divertita e sono andato al concerto di Vasco Rossi, suo padre non capirebbe bene questo enunciato perché gli sembrerebbe che sua figlia forse si è divertita prima e come, e poi è andata al concerto di Vasco Rossi. In realtà ha detto due cose vere e quindi la congiunzione è vera, ugualmente, è vera anche la congiunzione mi sono divertita e sono andata al concerto di Vasco Rossi. Le informazioni sono sempre le stesse. Di quella, diciamo così, corretta, ma nella lingua italiana la E ha spesso un significato anche temporale. E quindi quando diciamo sono andata al concerto di Vasco Rossi e mi sono divertita, vogliamo dire che prima sono andata al concerto e poi lì mi sono divertita. Ora, la logica informale fa finta che questa dimensione temporale non esista. Perché altrimenti la E non sarebbe un connettivo vero funzionale e quella frase dipenderebbe anche da la verità, il valore di verità della congiunzione dipenderebbe anche da circostanze di tempo. La logica, anche quella informale, quella dei linguaggi naturali, tratta con linguaggi un po' idealizzati per motivi di semplicità. Vedremo. Continueremo questo discorso la prossima puntata.